Lo scorso 6 marzo la sottocommissione per la stratigrafia del Quaternario, poi capiremo di che cosa si tratta, ha bocciato l'introduzione di una nuova epoca geologica nota come Antropocene, l'epoca dell'uomo. La proposta di introdurre una nuova epoca geologica definita dall'impatto delle attività umane è stata bocciata perché la definizione usata è troppo riduttiva. Noi è anni che adottiamo questa nozione, questa dicitura antropocene, scritti libri, letto articoli, discusso in dibattiti. Io per affrontare questa questione e cercare di capire che cosa è accaduto, con quali conseguenze e che cosa questo possa significare, anche proprio per tutto il grande dibattito che attorno all'idea di antropocene c'è stato, voglio intanto salutare Cristian Scapozza, che torna sulle frequenze della nostra Rete 2 qui ad Alphaville. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Lei insegna geomorfologia applicata ed è responsabile del Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio della SUPSI. E si diceva, di antropocene se ne parla da 15 anni, dopo anni di studi e dibattiti, un gruppo di scienziati da tutto il mondo aveva dunque proposto di fissare l'inizio dell'epoca dell'antropocene al 1952, usando come indicatore le ricadute dei test nucleari. In questi 15 anni si è quindi discusso se non fosse opportuno chiudere il capitolo olocenico, che era, diciamo così, l'era precedente, ed entrare in quello antropocenico, l'era dell'uomo. E alla fine si è deciso di no. Intanto le chiedo come mai, Cristian Scapozza.
Ma prima di tutto bisogna dire che ci sono più di un motivo che hanno determinato questo fatto di non ratificare, di non accettare la definizione di antropocene come unità geocronologica. Questo è importante perché il termine antropocenico e antropocene rimarrà valido, anzi potrà essere utilizzato per esempio nell'ambito delle scienze sociali o dell'ecologia, ma non in senso puramente geocronologico. Beh, come funziona la definizione delle unità geocronologiche? Bisogna in qualche modo trovare delle unità, poi potremo magari definire, perché ne abbiamo di diversi tipi, qui parliamo di un'epoca, che siano rappresentative di qualcosa che succede a livello planetario. L'antropocene chiaramente è rappresentativo dell'impatto dell'essere umano sul nostro pianeta, però è anche qualcosa di molto riduttivo limitare questo impatto, farlo cominciare al 1952, considerando la grande accelerazione che c'è stata nella seconda metà del XX secolo. Fondamentalmente l'epoca geologica nella quale viviamo, che è l'Olocene, è già l'epoca dell'essere umano, perché è definita dal punto di vista paleontologico in relazione alla scomparsa dei grandi mammiferi, anche e soprattutto per la cacciagione che è avvenuta dall'uomo. Dal punto di vista climatico corrisponde all'interglaciale che segue alla glaciazione precedente, marcato da un forte periodo di riscaldamento tra 9500 e 6300 anni fa, ma soprattutto dal punto di vista culturale vi è il passaggio dal paleolitico al mesolitico e poi quella che è stata la più grande rivoluzione culturale pari alla rivoluzione industriale, quella del neolitico, con la sedentarizzazione dell'essere umano, con la scoperta dell'agricoltura, con ampie deforestazioni e poi con la creazione di quelle unità di vita dell'essere umano o proprio all'essere umano che sono le città.
Ovviamente la questione linguistica, no? Oltre che scientifica, ha un rilievo sicuramente politico, culturale, perché la datazione dell'antropocene collocata al 1952 si diceva che faceva riferimento alla ricaduta delle sperimentazioni atomiche sul nostro pianeta. In realtà antropocene probabilmente sotto il profilo culturale, come lei peraltro già ci diceva, significa cominciare a datare il momento in cui l'uomo ha iniziato a lasciare prepotente, diciamo così, la sua impronta sulla natura. E allora, proprio anche attraverso gli scienziati, lei ce lo diceva, c'è stato un grande dibattito, perché questa data, 1952, poteva essere retrodatata anche di secoli e secoli. E si parlava di olocene, di antropocene. Ci aiuta, professor Scapozza, a capire qualcosa di più delle definizioni che diamo alle varie epoche? Noi siamo ancora nell'olocene. Come si definiscono le epoche geologiche? Come si fanno ad individuare, perché c'è ovviamente un metodo scientifico di ricerca di segnali, di tracce, di impronte che sono presenti nelle rocce, sulla Terra.
Sì, esatto, ma prima di tutto magari cerchiamo di capire dove ci troviamo noi nel 2024, perché le unità geocronologiche sono diverse e sono come delle scatole cinesi. Quindi abbiamo le unità più grandi, sono le ere, quindi l'era geologica nella quale ci troviamo oggi, è il Cenozoico, che viene dal greco appunto kainos e zoe vita, quindi l'era della nuova vita, ed è riferita all'esplosione sulla Terra dei mammiferi. Succede all'era precedente, quella del Mesozoico, che è fra le più conosciute perché è legata appunto ai dinosauri e è legata a degli organismi, a dei molluschi marini come le ammoniti, quindi queste conchiglie attorcigliate su se stesse. Quindi le ere durano da decine a centinaia di milioni di anni, la nostra è iniziata 66 milioni di anni fa. Poi sotto le ere abbiamo i periodi, quindi quando si parla di quaternario, e la decisione è stata presa da una sottocommissione per il quaternario della Commissione Internazionale di Stratigrafia, quella di non riconoscere l'antropocene, quindi il periodo quaternario è iniziato 2,58 milioni di anni fa. Bisogna essere precisi, perché la geocronologia è sempre più precisa con i metodi di datazioni sempre più performanti, ed è il periodo dell'uomo, perché corrisponde da una parte all'evoluzione della nostra specie, quindi come genere Homo, quindi non ancora l'uomo moderno, quello arriverà un po' più tardi, a partire da 300.000 anni fa, però appunto lo sviluppo, il passaggio da scimmie antropomorfe a esseri umani, ed è anche il periodo di questi grandi cambiamenti climatici legati a una trentina di glaciazioni intervallate da interglaciali. Quindi, nonostante si parli tanto di riscaldamento climatico, noi dal punto di vista geologico con l'olocene siamo in un interglaciale fra due glaciazioni, quindi all'interno di un'era glaciale. Periodi quindi durano da alcune milioni di anni, alcune decine. Poi c'è l'epoca, olocene, antropocene era definito a livello di epoca. L'olocene è stato definito come iniziante 11.700 anni fa, tra l'altro non da tantissimo, solo nel 2009 è stata ratificata esattamente la data di inizio dell'olocene, e poi i limiti più stretti, che prendono alcune migliaia di anni fino ad alcuni milioni di anni, sono l'età. Dal punto di vista dell'età, noi siamo nella terza età dell'olocene, che si chiama Megalaiano, iniziato 4.250 anni fa, che è un'età molto interessante, perché il Megalaiano corrisponde ed ha già in qualche modo una sua connotazione in relazione alle comunità umane, perché il Megalaiano corrisponde a un grosso evento di aridificazione delle basse e medie latitudini del pianeta, che ha un forte riscontro nella storia delle società agricole che si sono formate attorno al Mediterraneo, nel subcontinente indiano e in Cina, appunto nel medio olocene, perché ne causò semplicemente il collasso, con conseguenti migrazioni e rigenerazioni, per esempio fra Egitto, Grecia, Siria e così via. Quindi capiamo che il passaggio da un'età all'altro, che poi determina i passaggi di epoca, costituiscono dei passaggi, dei cambiamenti importanti a livello globale. In effetti i passaggi da uno all'altro sono definiti dai cosiddetti Global Stratotime Section Endpoint, conosciuti come GSSP. Beh, in italiano sono le sezioni, punti stratigrafici globali. Quindi non si definisce il periodo per il suo contenuto, ma per la sua differenza con un periodo precedente o successivo. Ed è interessante perché questi devono avere una valenza globale, sono individuati da dei gruppi specialisti e proprio sul terreno, laddove possibile, vengono marcati appunto nella sezione ritenuta rappresentativa da una sorta di disco di bronzo, Beh, in inglese è un po' più poetico, perché lo chiamano Golden Spike, però non andate a cercarli perché sono in bronzo e non in oro. E poi spesso si definiscono queste sezioni e punti stratigrafici ausiliari, nel caso se ne distrugga uno. Per l'antropocene, questo GSSP era stato individuato in Canada, in particolare nel lago Crawford, e era spesso messo in corrispondenza a un picco di plutonio, quindi all'interno dei sedimenti lacustri.
E questo è il marcatore antropogenico, no? Proposto per segnalare la nascita dell'antropocene, ed è attorno a questo marcatore che c'è stato questo importante dibattito presso la comunità scientifica. Christian Scapozza, lei condivide pienamente la decisione che è stata presa dalla sottocommissione, però è anche responsabile del Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio della SUPSI. Tra l'altro noi la conosciamo bene anche in questa veste, ci ha accompagnato in una settimana di In altre parole, è stato ospite di dibattiti. Si continuerà, secondo lei, ad usare la parola antropocene? Perché, appunto, l'abbiamo detto e sottolineato più volte, ha una annotazione profondamente culturale e politica, se pensiamo alla parola in riferimento alla trasformazione di questo pianeta da parte degli esseri umani, quindi l'impronta, no? Le nostre attività hanno modificato profondamente il pianeta, abbiamo alterato composizione atmosferica, spezzato il ciclo dell'azoto, del fosforo, del carbonio, prodotto con gli esperimenti atomici elementi chimici inesistenti in natura, abbiamo inventato la plastica, ne parleremo lunedì nella giornata mondiale della Terra, insomma ce n'è di cui discutere.
Eh sì, ma anzi, secondo me va utilizzato sempre di più questo termine, ma come dice bene lei, con una connotazione culturale, politica ed ecologica. In realtà il fatto di non vincolarlo come unità geocronologica permette un utilizzo, se mi permette il termine, libero del concetto di antropocene. Andare a formalizzarlo vorrebbe dire che utilizzo antropocene come epoca geologica che inizia nel 1950 e poi non si saprà quando andrà a terminare. Io credo che c'è stata una sorta di fraintendimento sulla proposta di antropocene da parte di ambienti che non sono quelli legati appunto alla stratigrafia del quaternario, e non bisogna vedere questa decisione come qualcosa di negativo, anzi. Continuiamo a utilizzare l'Olocene, che tra l'altro è l'epoca che ci caratterizza veramente, se pensiamo alla grossa accelerazione che ha avuto l'umanità sui tempi lunghi. Non parlo appunto dei tempi corti, dei decenni, ma parlo dello sviluppo culturale e tecnologico avvenuto negli ultimi 7-8 mila anni. E utilizziamo il termine antropocene appunto per far leva su questa ulteriore accelerazione degli ultimi 60-70 anni. Fra l'altro bisogna dire che tra gli specialisti in geocronologia del quaternario il 1950 è già un punto importante, perché la modifica dei radioisotopi nell'atmosfera fa sì che nelle datazioni radiocarbonio il presente sia fissato per convenzione nel 1950. Quindi quando si parla di prima del presente, utilizzando la notazione inglese BP, before present, si intende prima del 1950. Quindi noi viviamo già dopo il presente da questo punto di vista. Quindi anche dal punto di vista puramente scientifico e geocronologico non vi era necessità di introdurre l'antropocene come epoca.
E dunque l'antropocene come, diciamo così, categoria cultural-politica ci potrebbe aiutare, questa è una nota positiva, ad immaginare soluzioni per il futuro. Intanto abbiamo fatto un po' di luce su questo dibattito, che è molto importante appunto per le ricadute, se si considera quanto si è scritto e discusso attorno a questa parola. Voglio davvero ringraziare Christian Scapozza, che è stato con noi, professore di geomorfologia applicata ed è responsabile del Centro Competenze Cambiamento Climatico e Territorio della SUPSI. Ci risentiremo molto presto, immagino. Buon lavoro, grazie.
Buon lavoro a lei.